24 mattino.
Gruppo delle mamme, buongiorno. Allora, io stavo guardando adesso a fine mese cambia l'orario e torniamo un'ora indietro. Ora stavo pensando, ma io comunque il bambino devo portare sempre lo stesso orario, perché se io lo porto un'ora indietro e la scuola è chiusa più le 7.
Chissà se nella chat delle mamme di Giorgio Minori arrivano anche cose di questo genere.
Ma poi ovviamente sempre la solita radio dei padroni contro lo sciopero. Facciamo che lo sciopero viene fatto come in qualsiasi paese europeo, dalla Francia alla Germania, senza fasce di garanzia. Siamo l'unico paese in Europa che prevede le fasce di garanzia e la limitazione del diritto di sciopero per i trasporti pubblici. Perché non copiamo degli altri paesi europei?
Oh, caro ascoltatore, a prescindere dal ragionamento sulla radio dei padroni, siamo Radio 24, così come sono i 24 ore, è notoriamente di proprietà di Confindustria, non è che stiamo nascondendo niente. Se vuole chiamare i padroni come negli anni 70, va bene, cioè ognuno sceglie i termini che vuole. Però a fronte dei numeri che abbiamo fornito, cioè sui 1600 scioperi proclamati in Italia, il 38% riguardano il settore dei trasporti. Noi siamo perfettamente coscienti del fatto che e basta parlare con un qualsiasi autista, macchinista di tram, autista, adesso parto con un elenco salviniano, autista di pullman, autista di autobus, macchinista della metropolitana, eccetera eccetera, per sapere che gli stipendi sono bassi e che ci sono delle difficoltà e che l'inflazione ha colpito duramente loro come tante altre categorie. Però ammetterà che la percentuale è alta, e quindi nel momento nel quale parliamo di un nuovo sciopero dei treni oggi e venerdì di un nuovo sciopero del trasporto pubblico locale, sciopero di venerdì tra l'altro proclamato quando domani è previsto, cioè domani è previsto l'incontro per parlare del contratto e per dopodomani è proclamato uno sciopero preventivamente prima dell'incontro sul contratto, capisce che qualche perplessità ci può essere su questo fronte. Allora forse una regolazione migliore dell'attività sindacale e di quando puoi proclamare uno sciopero in merito, sulla base della rappresentanza che hai all'interno di un'azienda o all'interno di un settore, forse ci vorrebbe. Poi naturalmente ognuno ha le sue opinioni e le sue valutazioni.
Buongiorno, gli ricordo al professore che quando uno sciopera perde lo stipendio, non viene pagato. Pertanto lo sciopero è una delle forme di protesta dei lavoratori. Buona giornata.
Ma certamente, cara ascoltatrice, ma le ripeto, nessuno mette in dubbio questo, che è l'arma principe naturalmente dei lavoratori. Però resta il tema che resta sul piatto e che sottoponevo all'altro ascoltatore. Ripeto, su questo forse una riflessione un po' più profonda ci vorrebbe.
Gli Stati Uniti, Trump, gli Stati Uniti attraverso Trump ci hanno fatto sapere che non ci proteggeranno più da eventuali attacchi, dovremmo proteggerci militarmente da soli. Allora mi chiedo che cosa ci facciano qui le basi statunitensi, non della NATO, statunitensi in Italia. Cioè, se non abbiamo neanche più la protezione americana.
Ma infatti Trump addirittura ha parlato di un disengagement, di una potenziale riduzione, in parte già iniziata, della presenza militare americana in Europa. Ed esattamente per questo e sulla base di questo ragionamento strategico che si sta muovendo l'Europa e si stanno muovendo altri paesi, naturalmente con gradazioni differenti rispetto a quanto si è vicini al fronte, a quanto si è lontani, a cosa pensa la propria opinione pubblica. Ed è questo un grande tema che in parte abbiamo già affrontato ieri. Questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È mercoledì 19 marzo, sono le 7:23 minuti e 43 secondi. Al microfono sempre Simone Spezia, Carmelo Lauricelle regia, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra di 24 mattino. E iniziamo dunque. Fatemi iniziare naturalmente da una cosa sulla quale poi torneremo nello spazio subito dopo il GR delle 8 con Paolo Mieli, perché la notizia che non troverete sui quotidiani di oggi e che è senza ombra di dubbio, almeno al momento, una notizia di giornata, è quello che sta succedendo in Turchia, dove la polizia ha arrestato Ekrem İmamoğlu. Chi è? È il sindaco di Istanbul, è di fatto il principale oppositore del presidente Recep Tayyip Erdogan, e proprio nei prossimi giorni si sarebbero dovuto svolgere le primarie che presumibilmente avrebbero, salvo straordinarie sorprese, avrebbero incoronato İmamoğlu come il candidato alle presidenziali del principale partito di opposizione turco. Capite la rilevanza di tutto questo in una fase delicata dal punto di vista internazionale. Tutto questo avviene all'interno di un grande paese della NATO, un grande paese al quale l'Europa si sta riavvicinando, ci sono tutti i connotati, no? Perché è inserito in grandi partite internazionali come quella libica, come quella siriana, come quella medio orientale. Dunque capite che rilevanza ha questa vicenda. Ci torneremo ovviamente, come dicevo, anche con Paolo Mieli, ma veniamo alle aperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore, che pure ha la fascia in alto dedicata a Israele che rompe la tregua e bombarda la striscia e le critiche che arrivano dal mondo, ha il titolo principale su Piazza Affari, che è i massimi dal 2007. Sulla scia dell'approvazione del maxi piano tedesco da 500 miliardi, le borse europee festeggiano. Piazza Affari aggiorna i massimi dal 2007, chiude con un FTSE MIB in rialzo dell'1,31%, mentre Wall Street mette a segno un nuovo consistente ribasso in attesa delle parole della Fed, che dovrebbe indicare l'andamento della politica monetaria. Centropagina, anche un titolo dedicato a Draghi: difesa, innovazione, energia, strategia unitaria europea. Questa è l'apertura del Sole 24 Ore. Gli altri giornali si dividono, la larga parte si dedica alla telefonata di ieri Trump-Putin, la tregua debole di Putin la definisce il Corriere della Sera, senza tregua la Repubblica che mette insieme Kiev e il Medio Oriente e Gaza, Ucraina la tregua parziale, il Messaggero, telefonata Trump-Putin, prima tregua in Ucraina, il Giornale, Trump-Putin, business sulla pace, è il titolo scelto dalla Stampa. Tregua energetica, la definisce il Fatto Quotidiano, in Ucraina niente più armi americane. Trump-Putin stoppa i raid sulle centrali, Quotidiano Nazionale. Putin tratta, l'Europa no, è il titolo di Libero, lo squillo di Trump. Trump fa la pace con Putin, Ursula prepara la guerra, è un titolo simile a quello che trovate sulla Verità. Tregua sul ghiaccio, la definisce il Riformista. E perché? Perché, come dicevamo prima, c'è anche l'hockey al centro della famosa trattativa Trump-Putin, ossia si ipotizza una partita di riavvicinamento da diplomazia sportiva tra le due nazionali. Fuoco su Gaza, fiori per Putin, è il titolo dell'Unità. Centrali elettriche, armi e prigionieri, la piccola tregua di Trump e Putin, quello di domani. Fossa comune è il titolo del Manifesto, dedicato a Gaza. Israele rompe la tregua e lancia bombardamenti a tappeto su tutta Gaza, già in macerie e senza cibo. Il sangue è una speranza, tra bombe e prove di tregua, è il titolo, infine, di Avvenire. Dov'è il foglio? Eccolo qua. La porta in faccia di Putin a Trump. Questa la lettura di Micol Flammini, già dal titolo del Foglio. Inizierei da un caso di cronaca che ha appassionato tutti, e probabilmente per i motivi sbagliati. Si tratta della vigile di Sofia Stefani, la vigile urbana di Bologna ai 33 anni, uccisa dall'uomo col quale aveva una relazione, l'uomo il suo capo, il capo dei vigili. E vi ci voglio portare perché ieri avrete sentito tutti, perché è circolata dappertutto, ovunque, questa storia del contratto di sottomissione sessuale che i due avrebbero firmato. E mi pare che le parole migliori le possiate trovare a pagina 19 del Giornale, firmate da Valeria Braghieri. Ed è una riflessione sulla morbosità che ci ha portato questa storia, dimenticando in sostanza che c'è una vittima, una persona assassinata. 50 sfumature d'orrore dal buco della serratura. Scrive Braghieri che il processo per omicidio si è trasformato in un processo tra le lenzuola, perché il contratto siglato tra adulti consenzienti prima che la tragedia si consumasse, quindi i ruoli, la sottomissione, le legature, sono ovviamente diventate più che un movente. Sono il fulcro, la morbosità, il giudizio morale, sono l'unico interesse. Ancora una volta, come vedete, siamo sul tema sul confine tra la giustizia e come i media, ne abbiamo parlato poi ieri alle 8.35 sul caso Garlasco, e come i mass media affrontano i temi che riguardano la giustizia. Dice questo Braghieri: oltre al resto, il colpo letale partito dalla sua arma di ordinanza sull'assassino pesa nel suo status, la sua età, il suo aspetto al di sopra di ogni sospetto, perché se la gioventù bruciata è romantica, la mezza età bruciata per niente. È un assassino, quindi contro di lui vale tutto, ma parlando di lui si parla inevitabilmente di lei e del contratto sottoscritto da due parti, che a due si sarebbe dovuto circoscrivere, perché come ci si intromette lo si sporca. Mentre il sesso sporco, se resta tra chi lo ha scelto, può essere pulitissimo. Con quale diritto, grazie alla scusa di un processo, si entra nella camera da letto o in qualunque altra ambientazione avessero scelto Gualandi e Stefani per essere ciò che volevano, come volevano? Dietro la vita costumata di ogni giorno, in ognuno di noi, c'è uno spirito senza educazione che fingiamo di non vedere, un'energia che ci anima la carne, debellando a scadenza fissa ogni compostezza anche nei più composti. È lo stesso che porta il romanzo di Erika Leonard, quello 50 sfumature di grigio, ad avere 125 milioni di lettori, la stessa che porta tutta Italia a usare la fine di una vita per potersi gettare a fauci spalancate sui resti inermi dell'intimità del prossimo, spiandolo dal buco della serratura. Scomodo, parziale spicchio che rende sempre tutto tanto più proibito quanto più ghiotto. Tutti troppo abili a svilire. Tanto la morte di una donna di 33 anni, quanto la fantasia dei vivi. E a proposito di giustizia, rapida segnalazione, poi ci torniamo anche con Paolo Mieli, c'è quest'inchiesta che viene raccontata a pagina 19 del quotidiano La Repubblica, che riguarda Campobasso, dove il governatore del Molise, Francesco Roberti, è indagato per corruzione in un'indagine della direzione distrettuale antimafia di Campobasso per traffico di rifiuti tra la Puglia e la sua regione, indagato con la moglie su assunzioni, appalti, scambio di favori. L'ipotesi è che lei abbia ottenuto un posto di lavoro in cambio di favori concessi dal presidente della regione Molise. E però, come al solito, qua filtrano cose, ma non doveva finire questa storia delle intercettazioni che arrivano dappertutto. E qua c'è la parolina, la frasetta detta in un'intercettazione telefonica tra lei e il marito, e che gli inquirenti fanno risalire esattamente a questo patto occulto. Ma io di cosa mi occupo in quella società? Questa sarebbe la frase. Ma non doveva finire così? Intercettazioni fuori contesto, sbattute sui giornali. Bah, una pausa, va.
24 mattino.
È evidente che sia l'Europa sia gli Stati Uniti hanno pagato un mare di soldi, tra l'altro una cifra molto simile. Io quello che mi chiedo è: la pace la sta facendo Trump? Di fatto sta trattando con Putin, sta dettando i termini di questa pace, e l'Europa no, e questo lo sappiamo tutti. Ma io quello che mi fa strano è: ma perché nessuno si lamenta di questo, o molto poco? Cioè, anche la von der Leyen, anziché pensare al riarm, vabbè, ci vuole ed è giusto, ma proviamo a impuntarci un po' anche per sederci a quel tavolo.
Sì, credo, caro ascoltatore, che ci abbiano provato, ma in questo momento vengono, come dire, rinviati, mandati via con perdite.
Ma possibile che ci si debba armare per la pace?
Le devo dire.
Fa sorridere come gli stessi che per 3 anni non hanno mosso un dito verso la pace siano gli stessi che adesso dicono che questa tregua è poca cosa.
Non capisco il ragionamento, caro ascoltatore. Cioè, al momento non c'è, il tema è che non c'è una tregua, e c'è una tregua, no, qua tocca tornare alle basi, cioè tornare alle basi nel senso tornare a ricostruire un pezzo di pensiero. Allora qua siamo tutti quanti a favore della pace, va bene? Tutti vorremmo vivere in un mondo in pace. Se in questo mondo in pace viene minacciata la libertà di un paese sovrano in questo modo, non solo minacciata, ma questo paese sovrano viene invaso, si dice: attenzione, è vero, a me piace la pace, io l'adoro, però c'è uno che la pace non la vuole e tenta di conquistare dei territori sostanzialmente con la guerra. Sulla base di tutto questo io dico: non posso fare la pace da disarmato, perché queste persone non capiscono un linguaggio diverso che non sia quello di una deterrenza, dell'avere una forza pronta a reagire. Questo è il punto, è il ragionamento che viene fatto da chi sostiene queste tesi. Lo snodo è esattamente quello. Poi sul fronte della pace, si è fatto abbastanza per la pace? Di questo ne abbiamo parlato mille volte, caro ascoltatore. Le telefonate di Macron a Putin sono agli atti, i tentativi di colloqui con Putin sono agli atti. Putin che dice fino a due giorni prima non entreremo in Ucraina, tutte queste cose sono agli atti e sono abbastanza note, devo dire la verità. Quindi è di questo che si sta parlando. Dovrebbe essere una riflessione molto ampia e molto intensa, che riguardi ovviamente i principi, ma riguardi anche il tema della sicurezza e della libertà, e spesso mi pare che venga ridotta a slogan. È una cosa un po' rotonda, ecco, sotto questo aspetto, complessa, sulla quale però no, vale la pena che il dibattito sia denso e forte. Il capitolo internazionale lo aprirei partendo dal gas, e però con una notizia nazionale. È passato un po' sotto silenzio, la cosa è stata anticipata dal quotidiano Energia, il fatto che, come forse era sospettabile, spostare il rigassificatore della Snam da Piombino, come previsto dagli accordi che ne limitano la permanenza nel porto toscano ad un massimo di 3 anni, rischia di essere troppo oneroso. A dirlo è l'ARERA, l'autorità di regolazione per l'energia, che nella sua ultima delibera ha analizzato i costi degli investimenti previsti per lo sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale. Nel documento si sottolinea come l'operazione risulti economicamente inefficiente rispetto all'utilità marginale dell'investimento, e quindi ARERA ha deciso di sospendere la valutazione dell'intervento e il riconoscimento tariffario. Ne ha dato notizia quotidiano Energia, poi l'ha riportato anche il Corriere della Sera. Ed è proprio dal gas che vorrei partire, perché tutto è molto legato, mi pare, in questa vicenda ucraina e nella nuova postura degli Stati Uniti a vicende energetiche. Anche qua, prima di andare all'Ucraina, andiamo alla Cina. C'è un pezzo, come sempre, molto interessante di Sissi Bellomo, a pagina 37, che del Sole 24 Ore, che ci racconta come la grande guerra commerciale appena iniziata dagli Stati Uniti nei confronti della Cina ha già portato ad un risultato sul fronte energetico. Da 40 giorni le importazioni di gas naturale liquido dagli Stati Uniti verso la Cina sono state azzerate. Un digiuno così prolungato, scrive Bellomo, non si verificava da giugno 2023, ricorda Bloomberg, e tutto lascia pensare che la situazione nel breve termine non cambierà. Oggi come oggi non c'è nemmeno una metaniera in rotta tra gli Stati Uniti e la Repubblica Popolare Cinese, secondo Kipler. In risposta ai dazi di Donald Trump, Pechino il 10 febbraio ha imposto a sua volta dazi su una serie di merci, concentrandosi in modo particolare sui combustibili. Per il gas l'aliquota è il 15%, sufficiente a far perdere competitività alle forniture americane, tanto più in un mercato in cui al momento l'offerta non scarseggia. In più c'è probabilmente la volontà politica di punire Washington, boicottando una voce d'esportazione particolarmente significativa e quella che dal punto di vista strategico per gli Stati Uniti significa di fatto diventare il grande player energetico del mondo, come in larga parte già è. I prezzi: il gas ieri scambiava intorno ai 41 euro per megawattora sul principale hub europeo, in discesa di circa il 30% rispetto ai picchi di 60 euro di febbraio. L'export di gas americano si dirige già per circa metà verso l'Europa. Oggi il potere della Cina di influenzare il mercato è ancora più forte grazie al grande numero di contratti di fornitura pluriennali che ha siglato con produttori americani e a quelli che potrebbe o meno firmare nel futuro. Se decidesse di non farlo, potrebbe infliggere un colpo potenzialmente mortale ai progetti di nuovi terminal di esportazione che hanno bisogno di trovare clienti per ottenere finanziamenti dalle banche. Proprio ieri, con un gesto di nuovo altamente simbolico, una società cinese, China Resources Gas International, ha firmato un contratto di fornitura di sempre di gas naturale liquido con Woodside Energy Resources, il primo da molti anni con una società australiana. Il contratto prevede l'acquisto di 600.000 tonnellate l'anno per 15 anni a partire dal 2027. Come vedete, no? Cambiano gli scenari. E qui veniamo alle questioni dell'Ucraina, dove la tregua, come abbiamo raccontato, è una tregua che, secondo Vladimir Putin, si dovrebbe concentrare esattamente sulle questioni energetiche, con un doppio gioco, ovvio, e già lo dicevamo, lo nota in parte anche Gianluca Di Feo nella sua analisi a pagina 4 della Repubblica, nel senso che ricordiamo che in questi anni l'Ucraina, il dato che abbiamo fornito già alle 6.30, l'Ucraina ha colpito più di 80 tra raffinerie e depositi di carburante di petrolio russi, e quindi la tregua energetica conviene in sostanza anche e notevolmente a Putin. Detto ciò, Paolo Brera, inviato di Repubblica a Dnipro, racconta che alle 21.18 a Sloviansk i russi hanno violato il cessate il fuoco energetico. I canali Telegram locali hanno lanciato la notizia: una bomba planante ha colpito una sottostazione elettrica, ci sono due feriti. Dunque, appena ordinata la sospensione degli attacchi, già sono partiti gli attacchi. Come valutare quello che sta succedendo? In Ucraina la preoccupazione è che ci sia un patto segreto tra Putin e Trump. Lo scrive bene Anna Zafesova a pagina 5 del quotidiano La Stampa. Perché al di là dei comunicati ufficiali resta da chiarire il destino degli altri dossier annunciati soltanto il giorno prima dal presidente americano, dal controllo dei russi su una parte dei territori occupati ucraini e la sorte della centrale atomica di Zaporizhia. Il fatto che non vengono menzionati nelle comunicazioni di entrambe le parti potrebbe far pensare che questi argomenti non siano stati affrontati o che non sia stato trovato un accordo degno di nota, oppure che se ne è parlato e magari ci si è accordati su qualcosa che però non è stato reso pubblico. Il giornalista britannico Michael Clark su Sky l'ha detta così: se non siete al tavolo del negoziato vuol dire che siete nel menù. È un po' brutale per dirlo, però è un po' il senso e la paura degli ucraini. Tanto che da Helsinki il presidente ucraino dice: non siamo un'insalata né un dessert per essere nel menù di Putin, indipendentemente dai suoi appetiti. Sono altre questioni energetiche e importanti che riguardano la distribuzione territoriale ucraina. Ci arriviamo subito dopo la pausa.
24 mattino.
Ma quali sono gli ulteriori scenari di questo presunto patto occulto, ammesso che ci sia, tra Trump e Putin? C'è un'analisi molto interessante di Nello Scavo su Avvenire, a pagina 5, ed eccola qua: gli ucraini terrorizzati dai scenari del patto, un terzo diventerà russo e addio carbone. Innanzitutto tira giù un po' di numeri Nello Scavo di quello che è successo. All'inizio di marzo 2025 la Russia occupava 460 comunità in Ucraina e altre 160 sono sotto il costante tiro del fuoco incrociato. Il vice primo ministro per la ricostruzione Kuleba ha ricordato che il paese conta su 1469 tra città e villaggi dove sono stati danneggiati o distrutti più di 32.000 edifici a più piani, oltre 2.000 chilometri di strade. E ancora, su 2.160 tra giacimenti e impianti petroliferi ucraini, più di 700 sono attualmente occupati dall'esercito russo. In altre parole, l'81% dei giacimenti di carbone e il 24% di quelli di petrolio e gas sono sotto il controllo russo. Tra le conquiste vanno tenute in conto le coste e l'intero specchio d'acqua del mare di Azov, dove si trovano gli impianti di estrazione offshore. Intanto cosa succede nelle zone occupate? Negli ultimi giorni Mosca ha ribadito una sorta di ultimatum per quanti non chiedono spontaneamente il passaporto russo. Chi non chiederà la nuova cittadinanza verrà escluso dalla possibilità di proseguire nei contratti di lavoro, i bambini non potranno accedere all'istruzione e in generale non si potrà avere accesso ai servizi sanitari. Minacce che, a quanto viene fatto sapere da fonti clandestine nei territori occupati, stanno ottenendo l'effetto voluto. E poi appunto il capitolo energia, le infrastrutture ucraine sono state oggetto di attacchi su larga scala, c'è Zaporizhia naturalmente, e poi ci sono ovviamente le infrastrutture gasiere. Scrive Ugo Tramballi a pagina 8 del Sole 24 Ore, nel quale c'è una bella pagina realizzata da Antonella Scott che racconta di questo colloquio, e dove c'è anche una mappa molto interessante su quali sono i territori controllati dai filorussi prima del 24 febbraio del 22 e poi i territori conquistati dai russi, quelli riconquistati dagli ucraini. E quella che potrebbe essere una zona cuscinetto di 2000 chilometri. Putin non è riuscito a vincere con le armi, ci prova con la politica, scrive Tramballi. E dice questo: la realtà sul campo di battaglia non offre alternative diverse dal compromesso territoriale. Le frontiere non sono che linee artificiali, ma quasi sempre disegnate dal sangue dei popoli. Tuttavia il vero nodo della trattativa, se e quando ce ne sarà una, non è la terra, ma la politica. Quali garanzie la piccola Ucraina avrebbe in caso di cessazione delle ostilità e poi di una pace duratura? L'adesione alla NATO, all'Europa, una forza europea di pace e garanzia dell'accordo, un esercito ucraino capace di garantire una deterrenza credibile? O niente di tutto questo, come vorrebbe Putin, nella speranza di ottenere con l'interferenza politica di una volta quello che non è stato capace di raggiungere con le armi? Sono queste ovviamente le domande che sono sullo sfondo di questa, di tutto questo. In un'Europa che, come dicevamo, procede al riarmo o quantomeno una riflessione sulla sua revisione dell'architettura di difesa. Le parole di Ursula von der Leyen, riportate da Beda Romano sul Sole 24 Ore, a pagina 10, sono nette. Non possiamo permetterci di farci sballottare dalla storia. Dobbiamo agire ora. Agire in grande è la condizione sine qua non per acquisire velocità, dimensione e forza. È ciò che stanno facendo la Danimarca e altri paesi. Queste decisioni sono storiche e necessarie. Entro il 2030... l'Europa deve avere una nuova forte postura di difesa. La Commissione presenterà oggi un pacchetto di misure, proprio quello intitolato Rearm EU, sul quale si è votato ieri in Parlamento, a cui verrà associato un libro bianco dedicato alla difesa. In questo contesto l'esecutivo comunitario metterà sul tavolo anche un programma di lavoro di 5 anni intitolato Readiness, cioè Prontezza 2030. L'obiettivo non è solo di riarmare i 27, ma anche di garantire loro la possibilità di sviluppare le capacità utili ad avere una deterrenza credibile. E la giornata di ieri è stata anche quella segnata dalla decisione, dal voto tedesco. Un voto tedesco che ha fatto sì che la Germania è sostanzialmente libera dal freno al debito che era imposto dalla Costituzione. Si è deciso di votare prima dell'insediamento del nuovo Parlamento, nel quale nuovo Parlamento, con la presenza di AfD, massiccia di AfD e di Linke, non si sarebbe riuscito a fare perché servivano i 2/3 del Parlamento. Ci sono alcuni pilastri. Quello per la spesa nella difesa: tutta la spesa che eccede l'1% del PIL, 44 miliardi di euro, sarà sottratta al vincolo che limita lo 0,35% del PIL l'indebitamento strutturale consentito allo Stato federale, una tessera fondamentale per il cancelliere in pectore Merz. Il secondo pilastro è il fondo speciale da 500 miliardi in 12 anni che viene destinato a nuovi investimenti in infrastrutture, in questo caso non sono armi ma sono infrastrutture. Come si è ottenuto l'accordo dei Verdi? Su richiesta dei Verdi, 100 miliardi, lo scrive Gianluca Di Don Francesco a pagina 16 del Sole 24 Ore, 100 miliardi confluiranno nel fondo per il clima già esistente, con l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2045. Il giornale radio, il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ci ritroviamo subito dopo, parleremo esattamente di, di Ucraina, sentiremo anche le posizioni, una delle posizioni che ci sono in Parlamento, nella fattispecie quella della Lega, parleremo di tutto questo come ovvio anche con Paolo Mieli. Vi ricordo, dato che abbiamo 10 secondi di tempo, anche i podcast, se vi siete persi qualche passaggio della trasmissione, lo spazio alle 6.30, la giornata in 24 minuti, poi quello che state sentendo, che è quello della rassegna, e poi lo spazio alle interviste, contiene appunto anche l'intervento di Paolo Mieli. E se qualcuno ci sta già ascoltando in podcast, beh, un saluto e grazie. Il GR, a dopo.